Buonasera a tutti, scusate questo brevissimo ritardo dovuto chiaramente al cambio di slide e di diapositive. Allora, mi chiamo Nazareno Principalli, faccio parte di un'azienda che ha sede in Sicilia e che collabora con un'altra azienda di Vicenza che si chiama Proxima e ci occupiamo di modellazione dei processi, di analisi, di simulazione, di miglioramento dei processi, cioè tutto quello che è il lavoro che andrebbe fatto prima di qualsiasi realizzazione di dematerializzazione, di digitalizzazione, ma che ha degli effetti spesso importantissimi anche solo come miglioramento dell'efficienza gestionale. Siamo qua, facciamo parte di IWA, International Web Association, che è l'associazione che raggruppa tutte le professionalità per il web e che fa parte di diversi standard e che ha contribuito fortemente alla creazione dei profili di competenza specifici, di ICT specifici per il web. Di cosa ci occupiamo? Allora, la modellazione dei processi e quindi il miglioramento dei livelli di servizio. Da che cosa dobbiamo partire? Da quello che è un po' un attimo il nostro periodo. Farò io una breve divulgazione, se passatemi il termine, su quello che è tutto quello che è il termine processi. Noi viviamo in un'epoca dove c'è il continuo cambiamento, dove il web è pervasivo con qualsiasi dispositivo, dove le aziende sanitarie, entriamo nello specifico, devono ormai periodicamente, ciclicamente, introdurre nuovi servizi, sono soggette a nuove norme che in qualche modo orientano o modificano alcuni aspetti dei procedimenti, sia amministrativi che operativi. Sono soggetti a conformità. L'anticorruzione, l'analisi dei rischi, ora c'è il GDPR, quindi i processi, la modellazione dei processi può essere vista con focalizzazione diversa, lo stesso processo. Per non parlare poi di quelle che sono le implicazioni specifiche della tecnologia, quale cloud, IoT, eccetera. Normalmente ho messo qui come sono strutturate le nostre aziende, con il classico organigramma funzionale che funziona appunto per specializzazione funzionale. Questo ho voluto mettere questo che dove si parla di acquisto e produzione perché che sembrerebbe più adatto a un'azienda privata, ma è solo per mostrare anche quello che è come dire, la generalizzazione delle problematiche introdotta da un uso ancora eccessivo, ancora oggi eccessivo, dell'organizzazione funzionale. Perché? Perché questo va appunto, tiene conto soltanto delle proprie risorse, delle proprie specializzazioni e spesso i vari comparti non si parlano e si creano quei famosi blocchi che nelle amministrazioni tante volte fanno sì che una cosa che potrebbe essere risolta in poco viene invece fermata in qualcuno dei suoi passaggi. Però il punto qual è? Che quello che chiede il cliente o paziente poi deve essere restituito a lui. C'è un processo cosiddetto circolare che ha vari step. Da lui parte e a lui deve arrivare, deve essere erogato. Ecco perché diventa necessario passare a una organizzazione per processi. Cosa sono i processi? I processi appunto qua vengono definiti come un insieme di attività tra loro interagire per raggiungere a un qualcosa di misurabile. E di ben definito, un qualcosa che poi dà valore appunto a quel cliente, a quel paziente che lo aveva richiesto. Le attività devono essere coordinate, devono essere parametrizzate, devono avere tutta una serie di attributi che corrispondono pure a degli obiettivi. Possono essere di tipo strategico. La parola strategico probabilmente in una pubblica amministrazione, quale l'azienda, un'azienda sanitaria, può sembrare come dire, non contestuale, però in effetti anche le aziende sanitarie cominciano a porsi il problema della misurazione del miglioramento dei livelli di servizio e dei livelli di efficienza, per cui anche lì c'è una strategia, ci può essere degli obiettivi strategici a monte e che si trasformano appunto in innovazione, in investimenti per l'innovazione anche solo organizzative. I processi possono essere operativi, cioè cosa faccio esattamente? Possono essere quelli di supporto, quindi quelli core, oppure quelli SUE, quindi tutti quelli che sono i processi amministrativi, di finanza, di gestione del personale o ICT, eccetera. Da questo ne discende che ci sono diverse proprietà, a ciascuna delle quali corrisponde una serie di esigenze. Se mi arriva una richiesta da un cliente, quindi un evento, un paziente che mi chiede una prestazione, devo valutare l'efficienza del processo in termini di tempi e probabilmente anche, se mi sono posto l'obiettivo strategico, anche di grado di soddisfazione dell'utente stesso se mi sono organizzato per misurarla. Devo raggiungere mi sono posto questi obiettivi? Bene, li ho raggiunti? Qua sì, no, qual è lo scostamento se c'è stato uno scostamento? Mi deve fornire un risultato, il risultato c'è sì o no, e così via. Allora si parla di BPM, Business Process Management. Ora, il BPM spesso è stato erroneamente inteso come una sorta di disegno dei processi. È stato confuso più con i diagrammi di workflow. Ecco, ancora oggi si opera questa distinzione concettuale, ma in effetti è un insieme di metodologie, di tecniche e di strumenti per cercare di ottimizzare proprio quei processi che dicevo e che mi attraversano tutti i reparti funzionali che abbiamo visto. Quindi io posso mantenere sì l'organigramma funzionale perché ho bisogno delle mie specializzazioni, ma devo far sì che la richiesta del mio cliente o paziente passi attraverso queste funzioni in maniera lineare e in maniera, scusate la ripetizione, efficiente. Per cui dobbiamo cercare di modellare, gestire, automatizzare il possibile, misurare, misurare. E questo porta a una riduzione di tempi, di costi, a un innalzamento qualitativo, oltre che quantitativo. Da questo punto di vista, quindi, il concetto di BPM può assumere tre focalizzazioni diverse, che è quello di una, dal punto di vista aziendalistico, una filosofia, un metodo per gestire l'azienda organizzandola per processi, ma è anche inquadrabile come controllo di qualità, perché fa leva su tutta una serie di tecniche e di statistiche per il miglioramento della qualità a cui accenneremo velocemente. Ma è anche focalizzabile come quelle componenti tecnologiche che mi consentono di realizzare anche e che quindi sono a supporto fondamentale degli altri due focus. Se li guardiamo come gestione aziendale, abbiamo la catena del valore reporter, abbiamo balance management, abbiamo activity based, eccetera. Come controllo qualità? Il Lean Six Sigma, il Total Quality, il miglioramento continuo, come tecnologie IT, poi qua si va un po' più nello specifico, ma appunto poi può riguardare le architetture di imprese, i cosiddetti TOCAF, l'ITIL, i linguaggi di modellazione a supporto, la modellazione del software. Sono tutta una serie quindi che corrispondono a quei tre fuochi a cui abbiamo accennato prima. Modellazione dei processi. Come, dal titolo. Cosa si intende? Allora, cerchiamo di entrando più nello specifico, rappresentiamo sì il flusso e la sequenza delle attività da svolgere, ma questa, la rappresentazione grafica non mi dice esattamente cosa devo fare, come lo faccio, che cosa mi serve per poter fare quello che devo fare in ogni singola attività. Mentre invece, quindi, avere il modello e non la rappresentazione grafica significa appunto tener conto di tutte le mie risorse, dei miei obiettivi, dei miei vincoli normativi, produttivi e gestionali. E quindi una mappa diventa una mappa parametrizzabile. E un po', facendo un esempio, penso abbastanza immediato, io posso essere bravissimo, sono un architetto di grido, sono un archistar, disegno un progetto, un ponte bellissimo, bene, ok. Sembra perfetto, però la verità è che per modellarlo e quindi progettarlo è fondamentale che mi regga pesi, che mi regga il traffico voluto, con determinati standard, con determinate tempistiche, determinati cicli di manutenzione programmati. Ecco un po' sinteticamente qual è la differenza tra disegnare, mappare i processi e modellarli. A questo punto passo la parola al collega Monsellato, per andare a vedere come abbiamo, in maniera molto veloce, abbiamo applicato queste metodologie con buoni successi in alcune aziende sanitarie. Prego.
dando modo. Ah, grazie, gentilissima. Un po' più vasto per capire meglio alcuni fenomeni che caratterizzano l'attività di modellazione di processo oggi molto in voga. E naturalmente l'esempio che vi ho portato alla fine riguarda l'ambito ospedaliero, però da un punto di vista tecnico e metodologico si affronta in qualunque contesto, questo per essere chiari. Quindi non ha importanza se l'azienda proviene dall'avionica, della chimica, della farmaceutica, oppure è medicina o ricerca. Qui parliamo di metodi e strumenti, cioè come si fa questo mestiere. E ci ho messo tanto tempo a capirlo, ci ho messo molto tempo. Io ho solo una mezz'oretta con voi, scarsa, e in questa mezz'oretta dovrò darvi un contributo, mi auguro, importante, particolarmente ricco di contenuti. Se c'è qualcosa che non condividete, oppure che magari volete approfondire, io sono a disposizione per spiegare meglio questo passaggio. E in questi 20 anni cosa abbiamo fatto? Abbiamo seguito un po' di clienti in tutta Italia, sono oltre 2000, abbiamo la sede a Vicenza, ma facciamo essenzialmente servizi di progettazione. Il nostro ambito di lavoro si chiama Business Process Management e seguiamo la componente formativa, la componente di progettazione e soprattutto quella di supporto all'utente. È molto importante questo aspetto perché in Italia siamo un po' pigri e lo sappiamo bene. E per essere certi che quello che facciamo sia secondo i più rigorosi standard internazionali, lo facciamo in abbinata a percorsi di laurea, che chiamiamo campus, oppure operiamo direttamente come laboratorio per lo sviluppo di metodologie e tecniche applicate al business process management. Quindi lo facciamo in maniera abbastanza importante, direi. Su questo tipo di ambiente abbiamo una collana di libri, naturalmente, che vengono utilizzati in ambito universitario. È importante però sapere che il nostro mestiere fa esattamente quello che vedete in background in questo momento. Noi ci fermiamo qua, che ce n'è già tanto, perché per raggiungere competenze adeguate in questo contesto occorrono circa dai 5 ai 10 anni. Non 5 o 10 giorni, 5 o 10 anni. Il problema è che poi, nel momento in cui queste competenze vengono acquisite, devo poterle anche distribuire in azienda, secondo i più rigorosi standard, quindi dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista della responsabilità amministrativa. Oggi molto in voga la gestione dei rischi, e qui ce n'è di tutti i colori, un intero arcobaleno, che la scala Pantone non riesce a soddisfare tutti a furia dei punti di vista di riferimento, ma soprattutto una compatibilità con i sistemi formativi esistenti. Noi diciamo sempre anche alle aziende sanitarie, per cortesia non cambiate il sistema formativo, è l'ultimo dei vostri problemi. Quindi qualunque cosa abbia bit dentro non ha importanza nella fase progettuale. Dopo, semmai, si può ottimizzare, ma per altri principi. La cosa più importante di tutte, però, è l'ultimo in fondo, si chiamano framework. Cioè il modo con il quale le aziende sanitarie, le aziende private, le aziende di qualunque ordine e grado, devono potersi organizzare mettendo in confronto tra loro come eseguono il lavoro, sotto vari punti di vista. Marketing, strategie, operatività, infrastrutture, eccetera. Ecco, noi normalmente utilizziamo come azienda la PQC, il Process Framework, il PCF di PQC, che è quello più universalmente usato in ambito privato. Però, naturalmente, c'è il CM nell'ambito della pubblica amministrazione e così via. Come si fa questo mestiere? E cominciamo subito a dire due o tre cose veloci. Innanzitutto, il mestiere comincia con la modellazione dei processi. In Italia, come dicevo, siamo molto pigri e mutuiamo normalmente il termine process design con disegno dei processi. E niente di più sbagliato come definizione. È proprio un altro posto. E da qui vengono fuori, da questa traduzione sommaria e poco ortodossa, l'uso improprio di strumenti che invece sono indispensabili per applicare i metodi. Quindi la prima definizione è: fare business process management occorre competenza metodologica, in primis, e in secondis gli strumenti per poterla applicare. Se faccio il disegno dei processi, vuol dire che sto dipingendo una realtà che non è la mia. Ok? Perché modellare, process design vuol dire modellare. Modellare vuol dire calcolare. Quindi è un numero, non è un disegno. Questo è il primo punto. Se è un numero, quello che io sto usando in questo momento si chiama PowerPoint, ed è uno strumento di illustrazione. Di presentazione. Visio, per non fare nomi, è uno strumento di illustrazione. Excel è uno strumento di calcolo, o meglio ancora di imputazione, un database di archiviazione. Allora, cosa ci azzeccano questi strumenti con la modellazione? Vedo degli sguardi scettici, ma vi anticipo io, nulla. Non c'entrano assolutamente nulla. Però se io vengo a trovarvi, 99 su 100 dei casi, non dico tutti, ma in buona parte, troverò questi strumenti se state lavorando sui processi. Allora, se invece avete modellato, quindi calcolato l'efficienza dei vostri processi, allora è possibile fare quello che fra poco viene fuori, cioè fare la validazione e le analisi statistiche per l'efficientamento, calcolare qual è il metodo migliore per lavorare. Naturalmente, il DOE, che è l'acronimo di Design of Experiment, vuol dire anche cercare il punto di ottimo. Mettere la modellare l'intera organizzazione vuol dire avere tanti processi che operano contemporaneamente e in parallelo tra loro. Quindi bisogna avere strumenti un po' più evoluti che non il mitico Excel. Naturalmente i risultati in input e in output vanno allineati con il sistema, informativo presente nell'azienda sanitaria, qualunque esso sia. Naturalmente serve uno strumento di centralizzazione e sintesi di questo lavoro è la mitica dashboard. Per fare un esempio, quando si intende nel nostro settore la dashboard, non si intende contro il numero dei pazienti, contro il numero di fatture, verifico che fatturato ho fatto. Quella non è una dashboard. Quella è la conta dei morti a fine battaglia. Sono dati finiti che non servono a nulla. Per fare analisi di processo occorrono invece informazioni. E le informazioni servono a fare strategia, organizzazione, tattica, operatività. Cioè tutto quello che c'è prima. E allora com'è che si fa? Una azienda sanitaria, privata o pubblica, deve fare conto con il proprio bilancio, le persone che mette a disposizione e le idee organizzative. E per farlo si deve strutturare. Tipicamente l'ambito keynesiano ci ha insegnato nei decenni scorsi che i principali quadranti di riferimento sono la produzione, i servizi, l'amministrazione, la finanza, eccetera. Oggi li chiamiamo customer service, logistica, eccetera. È diventata una cosa molto più variopinta, articolata, ma per sintesi citiamo queste. E alla fine ci organizziamo. In che modo? Per funzioni. Dove la massima rappresentazione è l'organigramma. Perché l'organigramma? Perché è quella che mi dice chi sta sopra comanda e chi sta sotto esegue, per vari livelli di responsabilità. Ora, questo non è un'indicazione generica, è un preciso standard internazionale, si chiama IDEV 0. Qualcuno di voi lo conoscono? Tradotto in parole semplici, l'IDEV 0 è un protocollo codificato nel 1983, ieri pomeriggio, quando avevo i capelli, ed è depositato al NIST, al National Institute of Standard Technology. Cosa dice? Dall'alto verso il basso c'è una relazione. Non dice che c'è un calcolo. C'è la parola relazione. È questo che è importante da mettere a fuoco. È dal 1983 in avanti, dal 1983 in avanti, che sono nati i database relazionali. Nel 1986 John Barnard Lee ha codificato qualcosa che si chiama World Wide Web, sfruttando IDEV 0. Ok? SQL Server, Oracle Server, sto per non citarne alcuni di relazionali, sfruttano questa relazione strutturale. Il vostro PC è collegato all'Active Directory usando questa struttura. Però voi tutti i giorni, quando lavorate, siete organizzati in quest'altro modo. Sequenzializzate le vostre attività. Fate una parte del lavoro e poi la passate all'utente che avete di fianco. Questo modus operandi si chiama lavorare per processi. Il problema è che i processi sono birichini. Perché sono birichini? Perché sono soggetti a eventi, per cui per definizione un processo è stocastico. Quindi l'evento arriva quando vuole lui, innesca attività che sono tra loro asincrone. Se la materia è complessa, diventa ancora più difficile e attivo parallelismi. Tipico, per esempio, nell'ambito sanitario di una persona che ha più malattie simultaneamente. Ecco, cominciamo con le definizioni. Se nell'ambito dei processi di impresa il termine processo assevera correttamente il fenomeno, l'articolazione nell'ambito della sanità diventa percorso clinico del paziente, che potrebbe coinvolgere una ASL o più a seconda della complessità del caso. Quindi il percorso clinico è straordinariamente pesante da dove gestire. Vedete che si vengono a formare questi tre fenomeni manageriali. Ripeto, fenomeni manageriali, cioè vanno gestiti, e che sono il parallelismo, la sincronia e la variabilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi va al lavoro esegue il suo lavoro tutti i giorni al meglio, con la massima capacità, ma sempre in tempi diversi. Questo è il fenomeno della variabilità. Come fate a dire Excel che ogni paziente, il primo ci ha messo 5 minuti, il secondo un quarto d'ora, il terzo 12 minuti e così via? Cioè diventa, il campo tempo di solito non è presente nel vostro database. Asincrono vuol dire che ogni volta che fate un'attività avete tempi di gestione o spazi diversi tra una transazione e l'altra. Parallelismo vuol dire che sono più persone che concorrono sullo stesso paziente, tipicamente quando è in reparto. No? Caporeparto, caposala, infermiere, ausiliario, primario e così via. Come fate a gestire tutti simultaneamente con Excel, con SQL Server? Non ce la fate. C'è una nuova classe di strumenti, si chiamano simulatori, che fanno esattamente questo mestiere. Quindi se non avete simulatori, voi state facendo tutto all'infuori che gestire processi. Questa è la brutta notizia. Se invece siete già dotati di simulatori, siete sulla buona strada. Ok? Il problema grosso è passare quindi da una struttura per processi, una struttura per funzioni a una per processi. Vedete che è molto simile. Però è diversa, nel senso che il direttore sanitario rimane sempre lui, o il capo dell'azienda rimane sempre lui. Sotto però organizzo le funzioni di impresa sulla base di quelli che sono in questo caso i reparti o i servizi che devo erogare. Quindi se ho 10 reparti avrò 10 processi. Ok? Come faccio a trasformare una struttura organizzata per funzioni in una per processi? Perché voi siete qui, che vi piaccia o non vi piaccia. Allora bisogna fare una prima ingegnerizzazione. La prima ingegnerizzazione si chiama BPM, Business Process Management, che fa esattamente questo mestiere. Questa è una metafora semplice semplice che abbiamo messo a punto con gli amici dell'Università degli Studi di Torino quando abbiamo cominciato a smontare le molinette da una parte e il policlinico dall'altra. Giusto per non far nomi. Se questa è la vostra struttura funzionale, altri non si fa che voi vi mettiate in perpendicolare sul punto di analisi e dall'alto, come se foste in elicottero, carta e matita, cominciate a vedere il percorso critico che deve svolgere il vostro paziente. Potrebbe essere una persona fisica, potrebbe essere un fax, potrebbe essere un'email, qualunque cosa attivi i vostri servizi. Una volta chiarificato questo tipo di percorso critico, che noi chiamiamo spaghetti, si prendono i due lembi estremi, si tirano violentemente e otteniamo la proiezione ortogonale delle funzioni coinvolte in quel processo. Se, come in questo caso, attraversa l'intera infrastruttura, parliamo di core process. Se invece questo spaghetto rosso è molto breve, per esempio nota spese, sarà un sottoprocesso perché è ripetitivo. Ecco, ora giochiamo un po' sulla terminologia e cominciano i livelli di difficoltà. Qui la difficoltà da questo momento in avanti comincia a impennarsi. Funzione aziendale è uguale anche a funzione statistica. Qui italiano su italiano è più facile che non inglese su italiano. Abbiamo visto che process design non è disegnare processi ma è modellarli. Qua funzione su funzione bisogna stare un po' attenti. È possibile con la statistica moderna emulare il comportamento di chi lavora associandone una funzione, che può essere, come in questo caso, una gaussiana, ma può essere una booleana, una normale, quella che preferite. L'importante è che voi, quando fate l'analisi, associate in modo corretto la funzione che meglio rappresenta quell'attività. Cosa succede? Vedete che alla funzione persona sopra corrisponde la funzione statistica sotto. I due livelli di servizio minimo e massimo all'interno in cui la gaussiana viene a essere disegnata sono le vostre SLA, Service Level Agreement, sono i vostri livelli di servizio. Tempo minimo, tempo massimo di esecuzione. Se vado fuori da questo range, in gergo tecnico determino un outlier, in pratica non state lavorando bene, tradotto in parole povere. Cosa molto importante è che vedete che per ottenere i KPI devo fare la somma di tutte queste distribuzioni statistiche. In gergo tecnico si chiama fluttuazione statistica. Qui non c'è Excel che tenga. Queste cose non è in grado di farle. Occorrono strumenti specialistici. Non li citiamo per non fare concorrenza con nessuno. Se mi sono limitato a citare gli strumenti Microsoft, è un po' come dire il panino con la mortadella, la conoscono tutti, quindi non, evitiamo di fare del male inutilmente. Però qui occorrono gli strumenti di compendi statistici in grado di poter gestire queste tipologie di fenomeni. Quindi sono strumenti ad hoc. E in questo caso il mio KPI dà origine a una dashboard che è totalmente diversa in termini di risultato rispetto a quella che vi darebbe il mitico foglio elettronico o uno strumento di conta, tra virgolette, tradizionale, tipicamente tratto da un database. L'esperienza insegna, in questi 20 anni, dove abbiamo fatto centinaia di applicazioni in ambito sanitario, migliaia in ambito privato, veramente tantissime, perché operando anche con la certificazione Lean Six Sigma è chiaro che è il nostro pane quotidiano. Posso dirvi due indici importantissimi, che vi potranno servire domani quando tornerete in ufficio. La deviazione, se siete particolarmente ben organizzati, dei KPI sarà non inferiore al 30%. Se siete organizzati male toccherete anche l'80%. Cioè un bagno di sangue. Questo è il punto, perché quei valori lì sono straordinariamente diversi rispetto a quello che può fare la somma algebrica di un foglio elettronico, qualunque nome abbia questo foglio elettronico. Quindi bisogna stare molto attenti a quando si lavora e si cita il termine per processi. Questo è un warning molto importante che vi do, che è frutto di, per quello che riguarda la mia azienda, di 20 anni di studio. Per quello che riguarda l'ambito universitario, posso citarvi l'OMG, un nuovo standard che si chiama BPMN e che è standard dal 2011 e che ormai è un patrimonio culturale acquisito. Ed è standard mondiale di riferimento. Problema nel problema. La funzione non è statica, ma è a sua volta una cosa complessa. Qui dobbiamo fare una rettifica dal mondo ISO, molto chiara. Il 15 settembre 2015 mio figlio, a momenti, non mi raccolse da terra perché stavo ridendo come un matto. Perché la ISO 9000-2015 dice, dovete organizzarvi per processi, valutare i KPI e al variare di essi determinare il livello di rischio interno per le proprie attività ed esterno verso i vostri utenti. Qui voglio vedervi con Excel cosa fate. Perché? Perché fino al 2008 veniva considerato il quadratino, l'attività, come l'elemento atomico. Niente di più sbagliato. La signorina che digita i dati sul computer, o l'uomo che lavora sul tornio, o il medico che è in sala operatoria, fa tante cose simultaneamente. Quali? Deve avere delle competenze, può essere una o più persone, utilizza materiali, consuma, naturalmente, strumenti di lavoro, segue delle procedure. Nel mondo questo siamo nella pubblica amministrazione, sto per lanciare la bomba atomica. La nuova ISO 9001-2015 canta il De Profundis sulle procedure. Come fate? Perché non sono più citate, politicamente dicono non sono più citate, ergo non servono più. Allora come fate ad orientarvi? Come fate il lavoro? In realtà le procedure servono e vanno mantenute, ma non sono più un obbligo di certificazione, perché l'obbligo di certificazione è diventata la metrica. Quindi si passa da una visione documentale alla metrica. Questo è il passaggio. Il prossimo 15 ottobre è obbligatorio per tutti. Grandi e piccini, il periodo di transizione è terminato. Terminerà. Però questo modus operandi era già una ISO TS da qualche tempo ed è tratta dal settore automotive, che è stata adottata in pieno dalla nuova norma e fatta propria. Allora, per spiegarci meglio, se fino ad oggi avete rappresentato così quello che vi succedeva, era una formula descrittiva di processo. Voglio fare una fotocopia, apro il pannellino, metto dentro l'originale e prima di dare l'invio verifico se ho la carta, se c'è il toner e soprattutto se ho collegato l'energia elettrica. E mi serviva un papiro lungo un chilometro per spiegare questa cosa. Figuriamoci cosa c'è dentro una sala operatoria. Chiariamoci subito i dubbi. Non è un processo, si chiama molto più banalmente flusso di sequenza. Che è tutto un altro mondo. Il BPMN invece queste cose le fa con un clic di mouse, uno. Si indica l'attività, in questo caso fotocopiare all'infinito, che vuol dire faccio quel mestiere, e in automatico, se ho sotto il simulatore, posso, gestendo anche gli eventi in modo discreto, ottenere le capability. Ok? E qui una riflessione manageriale. La mappa di processo o flusso di sequenza è per forza un serpentone. Il processo è una visione multidimensionale e non si ferma a tre, a n facce. Per capirsi, quando noi usiamo un framework, lavoriamo anche a 1200 livelli, quindi 1200 dimensioni. Per capire se quel valore è corretto oppure no. È per quello che i KPI sono straordinariamente diversi, perché i valori in gioco sono molto più elevati. Questa è la bussola, quella che il buon Nazareno ha cercato di spiegarvi con parole molto dolci, 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 dolci. Io sono cattivo, cattivo, cattivo. Così vi rimane in testa. Dividiamo l'obiettivo BPM in due grandi aree, la parte teoria, cioè quello che c'è da sapere per fare che, e come la metto in pratica sotto. Quindi, come vedete, sotto non si butta via nulla. Si tiene tutto quello che c'è a disposizione a livello ICT, però sopra bisogna studiare queste nuove tecniche, in particolare le tecniche di BPR e il Lean Six Sigma. Lean Six Sigma funziona in questo modo. Questa è il risultato della vostra catena del valore, una moneta. Anche se siete onlus o non avete profitto, comunque dovete generare valore per pagare gli stipendi a fine mese, se no non quagliate, dicono così a Roma, è giusto? Allora, la moneta ha due lati. Uno è quante ne fate, che è quello di destra, la mia destra che è la vostra sinistra. E per fare questo calcolo si adopera il 6 sigma. Dalla parte opposta c'è il come lo fate, che è l'aspetto qualitativo. E questo è importantissimo, perché uno è direttamente dipendente dell'altro. Quindi la componente qualità vale il 50% del problema. Tipicamente si risolve con le logiche della Lean. Perché la Lean non mi serve dal punto di vista quantitativo? Io so che siete inondati da decine di consulenti o centinaia o migliaia che vi propongono il Lean Management. Bello! Peccato che chi l'ha inventato si chiamava, diciamo, Taichi Ono per non offendere nessuno, perché poi a seconda delle scuole di pensiero ce n'è per tutti i gusti. Ci scende fino al TRV degli americani di una certa Ford GT nera, vi ricordate, nel 1908. Però tecnicamente tutti questi signori che cosa avevano in comune? due cose. Quello che voi avete il polso si chiama cronografo e il regolo calcolatore. In tasca, in questo momento ce l'ho in borsa, avete lo smartphone. È possibile paragonare un regolo calcolatore con la potenza di calcolo di un octa-core che avete in tasca? No. Quindi i principi metodologici della Lean vanno benissimo. Non va affatto bene usare i processi, misurare i processi con la clessidra. Ok? Occorrono strumenti adeguati. Allora subentra il 6 sigma. Spero che questa metafora vi abbia aiutato un po' a dipanare alcuni dubbi sull'argomento. Qui parliamo di piano nazionale, ma siccome c'è qualcuno di voi che è fuori anche dalla sanità, è giusto citarlo, ci sono, se l'azienda sanitaria è privata, può avere accesso a queste agevolazioni, che guarda caso non sono proprio campate per aria, ma seguono esattamente questo filone logico, per cui c'è una componente, se va avanti, chiamiamolo così, di studio che è agevolato con di esecuzione per le infrastrutture e di formazione per le risorse umane. Naturalmente ci sono tutti gli strumenti che da un punto di vista operativo il governo ha messo a disposizione e rinnovato per il prossimo triennio per mettere in pratica queste cose, seguendo quindi le attività. Se voi andrete sul MISE troverete sempre la parola organizzazione per processo ed è incentivato in questo modo. Qui abbiamo messo in evidenza alcuni aspetti come i simulatori, che sono quelli oggetto del contendere che userete tutti i giorni. Ma torniamo al caso di studio che vi ho promesso. Come si mette in pratica questo popò di Benidio? Questo qui è un caso vero. Abbiamo tolto il nome per una questione di correttezza di dati sensibili. E gentilmente l'associazione che ci ospita ci ha chiesto se potevamo divulgare questa informazione. Abbiamo epurato le cose più, diciamo, eclatanti dal punto di vista di nomi e quant'altro, e se lo gradite questa presentazione è downloadabile dal sito a breve, gratuitamente. Ci sono due grandi reparti, no, di uno di bassa quantitatività di degenza e uno un po' più a lunga degenza. L'ambiente è quello dell'archeologia, l'ortopedia e l'urologia. E ci hanno chiesto come è strutturato questo posto, come possiamo lavorare assieme bene, come possiamo valutare con più efficacia quello che ci succede attorno, potendo misurare punto per punto, piano per piano, tutte le attività svolte. E noi abbiamo chiesto, per poter fare questo lavoro dobbiamo ricreare il modello. E torniamo alla modellazione. Ora do due definizioni che sono importantissime e spero che ne facciate tesoro, perché sono le vostre bucce di banana del quotidiano. Fare la prima modellazione vuol dire rappresentare in modalità isomorfa ciò che realmente sta succedendo da voi, così com'è, senza alcuna interpretazione. Bello, brutto, bianco, rosso, blu, nero, non ha importanza il colore che ha. Dovete modellarlo così come sta. È il modello che vi consente dopo di fare delle valutazioni what if o di trovare il punto di ottimo tramite il 2B. Ma se non avete fatto l'ASIS corrente, quello che vi si paventa davanti a voi è molto peggio di quello che succede in una sala chirurgica, un bagno di sangue, da un punto di vista operativo, ed è quello che è successo a tutti quelli che hanno avuto l'azzardo di usare impropriamente il termine BPR. Cosa vuol dire BPR? Ve lo siete mai chiesti? Tutti in coro, Business Process Engineer, no? Cosa volete reingegnerizzare se la vostra struttura è ancora funzionale? Non avete in mano la metrica, soprattutto non avete in mano il confronto. Tradotto in parole semplici, vi ricordate l'organigramma? C'è l'amministrazione, ci sono le sale di degenza, ci sono i chirurghi, eccetera, bla bla bla. Ogni funzione, se è stata modellata in modo corretto, vi mette sul piatto d'argento un modello di confronto tra le attività che svolgete, quindi gli elementi sono tra loro omogenei. Se faccio direttamente un BPR, è come se voi usciste dalla concessionaria guidando la nuova Golf e nel momento in cui prendete la prima curva, la Golf, anziché fare la svolta a sinistra, andate dritti. Cioè non avete in mano lo sterzo per poter mantenere sotto controllo l'attività. Quindi il BPR si fa sempre dopo, mai prima. Questo è importante. Vi posso garantire che in Italia lo standard normale è lavorare in questo modo. Cioè prima fanno il BPR, perché è molto figo da pronunciare, e poi dopo viene fatto il BPM. Invece è esattamente l'opposto. Da un punto di vista pratico, l'area ospedaliera è divisa in due grandi aree, una a bassa complessità operativa, l'altra più elevata, e quindi vuol dire anche degenze più lunghe. Ci siamo fatti dare tutte le informazioni, i metri quadrati, gli ambienti, le superfici e naturalmente tutto quello che serviva per capire. Questo è il modello di processo di base, dove indica quando arriva il paziente e per essere certi che il modello fosse corretto, abbiamo fatto una validazione di altissimo livello, uno sul fronte metodologico, due sul fronte numerico, in questo caso analizzando circa 2.000 pazienti. Quindi un lavoraccio. Naturalmente un lavoro traendo la tracciabilità secondo le conformità erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, per evitare confusioni. Le attività svolte nei reparti sono pressoché simili. E qui li vedete in modo abbastanza nitido, quindi il giro dell'ospedaliero, la pulizia delle stanze, l'energia elettrica, il cambio letto, l'infermiere che porta le medicine, il giro del caporeparto, eccetera, e sotto attività nascoste, che sono tipicamente il giro del tempi nascosti, abbiamo chiamati così, del primario, quando si libera quella mezz'oretta e fa il giro turistico all'interno dell'infrastruttura. Abbiamo conteggiato anche quello. Naturalmente abbiamo tenuto conto di tutte le risorse, Mario Rossi, Vittorio Brambilla e quant'altro, per ogni singolo turno coprendo le 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, perché sennò il gioco non era carino. E quello che vedete sotto è il data entry. Abbiamo preso tutti i loro dati con tutta la loro complessità. Questo qui è un database con alcune centinaia di colonne che abbiamo caricato nel sistema per poter essere certi che la modellazione avesse un punto di analisi corretto, perché alla fine i conti devono quadrare, magari con il valore delle bollette spese di energia elettrica. Qui vedete che il simulatore, man mano che carica il processo, attiva un'attività di conteggio associando a ogni camera tutti i costi ad essi correlati, quindi tempi, persone, materiali usati e quant'altro. Paziente per paziente, giorno per giorno, minuto per minuto, secondo per secondo. Gli strumenti che abbiamo usato lavorano a 32 cifre in virgola mobile, quindi abbastanza robusti. Il tempo fugge e devo accelerare. I report ci dicono in real time, per tutto il periodo dell'anno, come sono gli ambienti. Qui si può valutare anche la ciclicità, la stagionalità degli eventi, per esempio i raffreddori e quant'altro, no? O malattie soggette a vario tipo. E qui come statistiche le dashboard sono estremamente precise, perché sono fatte proprio conteggiando il numero di pazienti per tipologia. Che vedete sia da un punto di vista, chiamiamolo così, foglio elettronico, che da un punto di vista grafico, così si vede subito la dimensione reale. E qui abbiamo la sintesi di come sono state utilizzate tutte le camere. Ora, sapete molto bene che nell'ambito ospedaliere, quando si sfora il periodo di tempo di malattia dato dal Servizio Sanitario Nazionale, i 700-800 euro al giorno che l'ospedale deve percepire evaporano come sole. Allora, l'ospedale deve far sì di riuscire a gestire questo protocollo molto bene, perché vuol dire evitare e decollare costi. Questo per essere molto oggettivi. Io ho corso tantissimo e questa era l'ultima slide praticamente che volevo mostrarvi. So che l'argomento è molto vasto e richiederebbe una visione più opportuna. Avevo portato con me anche il mio computerino e mostrarvi fisicamente queste cose, però il tempo è scaduto e quindi mi dicono: caro Enzo, vai a casa, torna a Vicenza perché hai dato il tuo contributo. Avete qualche domandina? Prego. Bella domanda. E posso dire che la domanda è sbagliata? Allora, è la domanda che ci fanno tutti. Probabilmente ho capito bene il significato, cioè, però abbiamo usato un termine sbagliato, che è la parola dati. In tutte le aziende, e in quelle sanitarie in particolare, cambiamo settore per non far torto a nessuno, Telecom. Mi hanno chiamato un bel giorno e mi hanno detto, Monsellato, abbiamo miliardi di dati, noi di noi conosciamo tutto. Io ho risposto al mio interlocutore, a me non servono i vostri dati, a me servono informazioni, non dati. I dati proprio non mi servono. Perché? Perché a me interessa come manager gestire le situazioni, capirle per poterle gestire. Allora ho bisogno di informazioni. I dati sono naturalmente di due tipi, o sono dei campioni o sono delle popolazioni di dati. Allora l'uso di simulatori consente di fare due operazioni importanti, naturalmente con l'aiuto di compendi statistici. Valutare l'efficacia e l'efficienza del campione, se quel dato è molto piccolo, cioè ho pochi numeri per capirsi, e vorrei essere certo che sia attinente all'analisi oggetto dopo, manageriale. Oppure ho l'intera popolazione. Il simulatore di solito offre il vantaggio di mettere sul piatto della bilancia l'intera popolazione dei dati, quindi qualcosa di molto più robusto da analizzare. Allora, quali informazioni ho bisogno per poter fare questo mestiere? Queste. Esattamente queste. Poche informazioni, ma giuste. Chi fa cosa? Come lo fa? Che strumenti adopera per fare che? Quanto tempo ci impieghi possibilmente? Dimmelo. E se non me lo dici non ha importanza, perché lo calcolo anche se non me lo dici. E poi li metto in sequenza all'interno di un processo. Non volevo essere brutale, mi raccomando, ma mi piace parlare in modo franco, schietto, molto sereno. Spero di aver dato una risposta. Cosa attendeva come risposta? No. Attenzione, questo è un altro grave errore. Quando il modellatore non tocca mai la persona, valuta la funzione, che è una cosa diversa. La funzione è un elemento asettico, qui non è oggetto di dare alla pagella questo è bravo o questo è brutto, o questo è, mi piace o questo ha l'alito che puzza d'aglio e non mi piace, lo voglio mandare via. Questo è un modo, scusatemi, lo dico come dirigente, orribile di lavorare. Io devo capire quali sono le funzioni d'impresa e nella quantità corretta per dimensionare la mia azienda sanitaria in funzione del servizio che devo erogare. Se torniamo... Questa qui... Thank you. Allora, no, siamo distanti anni. Se posso dare un contributo su questa cosa è fondamentale, abbiate pazienza, no? Io avrei tantissime metafore, l'avete intuito, da potervi regalare su questa cosa, ma dal punto di vista pratico non è mai oggetto del contendere valutare il singolo utente o le singole persone, perché non è oggetto del gioco. È un fuoritema, quello che noi chiamiamo un outlier, no? Perché? Perché l'oggetto del contendere si chiama organizzazione. E l'organizzazione ha l'ingrato compito di dover dimensionare i fabbisogni. Quanti infermieri mi servono? Quante sono il monte ore di servizio che devo garantire? Allora, i protocolli HR sono protocolli vostri. Voi scegliete sulla base delle vostre necessità operative e nei protocolli che azienda privata o pubblica decide di adottare per assumere una o più persone. Ok? Ma non è oggetto di analisi di processo. Quello che è oggetto di analisi di processo è come questa azienda mette a disposizione le proprie infrastrutture per fare quel mestiere. Qui vedete un cerchio. Ed è un cerchio che è tratto, come vi dicevo prima, da questo mondo meraviglioso che Keynes ci ha illustrato negli anni. Anch'io ci ho perso un po' di tempo. Poi ci ho perso un po' di tempo anche ad analizzare le catene del valore secondo i concetti e i principi di Porter. E i conti non mi tornavano mai. Perché? Se io ho un problema, parliamo di ospedale, epidemiologico, io ho una spinta, è come se questo cerchio prendesse un cazzotto pazzesco, una sberla, come è il mercato quando dice che il petrolio si è impennato e in 3 giorni è passato da 40 a 70 dollari al barile. È la stessa identica cosa. Allora, la sberla che arriva a questa organizzazione prevede una deformazione di questa struttura che non diventa più un cerchio, ma diventa qualcos'altro e cambia il numero di addetti al loro interno. Allora, grazie a strumenti come 6 Sigma è possibile ricalcolare riallocando le persone, ma non si va mai a valutare l'effetto Mario Rossi, a meno che non ci sia invece un altro protocollo che vuole entrare in simbiosi con l'analisi di processo, che potremmo dire skill matrix, matrice delle competenze, cosa che abbiamo fatto per numerose aziende, dove il processo è vincolato nel conclamare l'attività svolta dall'utente per competenza, dando delle priorità. Facciamo un esempio stupido. Se voi foste un gestore di una pompa di benzina sull'autostrada e avete soltanto 2 addetti, uno che fa solo benzina e l'altro che fa benzina e verifica la pressione dei pneumatici. Si ferma il primo automobilista che chiede di fare solo il pieno, voi avete 2 dipendenti. Quale dei 2 mandate? Il primo. E vi tenete come jolly il secondo, perché assevera alle necessità di questo utente, ergo paziente. Allora, in questo modo è possibile assegnare in un processo una matrice degli skill per capire come bilanciare al meglio le competenze al fine di rendere più efficace l'efficienza d'impresa. Qui tocchiamo un argomento delicato, che nel mondo della politica è usato spesso e in modo improprio. Ve la cito soltanto perché siamo 4 gatti, si può anche dire. Spesso ci dicono non vogliamo più l'austerity, ma voi vi ricordate che cos'è l'austerity? L'avete in mente? Io ho 57 anni, nel 73 c'era il primo shock petrolifero. Ragazzi, non c'era la benzina e le macchine non potevano circolare. Me lo ricordo bene perché andavo in autostrada a giocare a calcio con la palla, perché non c'erano le auto. Avete coraggio oggi di farlo voi, qua sul grande raccordo anulare? Manco morti. Quella è austerity. Allora, in una nazione, 40 anni dopo, dove il problema benzina non si pone. Non è un problema di austerità, è problema di efficienza, cioè di fare bene il lavoro senza generare sprechi. E per rispondere all'ultima domanda, facendolo con la migliore efficacia possibile. Efficienza barra efficacia. E si può fare quando si ha comprensione delle risorse che abbiamo a disposizione per fare quel mestiere, qualunque esso sia. Quindi cancelliamo una volta per tutte il termine austerity, che al telegiornale tutte le sere mi citano, non c'entra niente. E parliamo di efficienza, che vuol dire che siamo capaci di organizzarsi, e di efficacia, che vuol dire che siamo capaci di decidere quando serve, se serve. L'ultima metafora per capirci su questo concetto. Un'azienda di Pordenone mi ha chiamato nelle settimane scorse per fare un progetto Lean Six Sigma. L'abbiamo sviluppato, siamo andati in produzione e mi ha detto: noi produciamo tutto, guardi qua, e siamo talmente bravi che non perdiamo un pezzo per strada. Bravissimi, faccio io. Ce l'avete l'ordine del cliente? Tradotto in parole semplici all'ospedale, ce l'avete il paziente? No. E allora cosa produce a fare? Cioè, presentare modelli di massima eccellenza e non avere i pazienti da curare è un po' un controsenso. Ok? Quindi occorre efficienza sì, efficacia pure. E l'efficacia è un'attività prettamente manageriale, cioè di colui che deve gestire. L'analisi di processo consente, concludendo, un vantaggio enorme. Si chiama metrica, poter misurare in modo asettico, puntuale e preciso, con un livello di confidenza superiore al 95%, anche in modalità predittiva. Quindi io posso sapere, prima di accogliere il mio paziente, quello che devo fare per poter gestire il problema e avere tutto quello che serve nel momento in cui entro al pronto soccorso e reagisco. Vi do una chicca, siete quattro gatti, io provengo da Vicenza, ci chiamano Maniagatti, come i vicentini. E se lo gradite, su questo argomento ho comprato con me una dispensa che vi spiega come funziona questa attività, come si calcola e come si misura. È una pubblicazione che abbiamo realizzato con l'Università di Torino, pubblicata in un prestigioso magazine internazionale, e che, se volete, vi posso omaggiare per poter leggere e voltare con calma in seconda battuta. Se può, se vuoi dargli... Grazie. Se lo gradite, è un omaggio, non costa nulla. No, dietro la borsa, scusami. Sono anche quelle lì, sì, ma quelle sono 4-5. Se vuoi, dalle tu, per favore. Ecco, in inglese, perché purtroppo la rivista era statunitense, quindi... ma se mi consentite una battutaccia, io ho lavorato per i tedeschi per 15 anni nel fare questo mestiere e sono giunto alla conclusione che il modello teutonico è molto meno teutonico di quello che immaginate, e non uso battutaccia perché sarei poco felice sull'argomento, ma quello che vi ho appena detto penso sia sufficientemente indicativo. Credo, e sono convinto anche di questo, che noi italiani abbiamo una capacità, una volontà, una energia e soprattutto una fantasia che non è uguale al mondo. Però ci manca il gioco di squadra. Siamo tutti bravissimi in Maradona, però si può fare un gol di pugno solo una volta nella vita e dopo basta. Questa è una metafora calcistica, ma aiuta bene a comprendere. Lavorare in squadra oggi è fondamentale. Organizzarsi per processi è la strada maestra in cui tutto il mondo sta investendo pesantemente. Io posso dirvi, e credo non sia un segreto, che aziende come Microsoft, come Oracle, come SAP, come tante altre, stanno investendo nel trasformare le proprie soluzioni in gestori per processi miliardi, miliardi di dollari. Nei prossimi anni assisteremo a una rivoluzione violentissima da questo punto di vista. Comprendere oggi questi fenomeni è il primo passo per un bravo manager che voglia assicurarsi una governance chiara, competente, e soprattutto utile per il proprio gruppo di lavoro. Dove dico sempre nei miei interventi, l'oggetto del contendere non è dare la pagella, è lavorare bene assieme, tutto un altro punto di vista. Qualunque mestiere facciate, e sottolineo qualunque ambiente, in qualunque ambiente voi operiate. Any question? No question? Thank you very much.